professoressa. Allora, grazie innanzitutto dell'invito che mi è stato fatto. Penso di essere oggi qui uno dei pochi dottori commercialisti presenti, quindi compito abbastanza importante per sostenere appunto che noi come operatori in qualche modo chiamati a verificare effettivamente l'utilità, la necessità in questo momento particolare di uno strumento che è il rent to buy d'azienda, se effettivamente ci sono e quali sono appunto le motivazioni che ci portano a spingere e a stimolare il legislatore in qualche modo ad intervenire per normare appunto questa, che comunque per prassi era un tipo di operazione commerciale che in vari modi abbiamo visto e abbiamo sentito appunto da gli illustri relatori che mi hanno preceduto, effettivamente in qualche modo veniva risolta, cioè se due operatori commerciali volevano affrontare un'operazione di vendita, però prima testando l'uno e l'altro ci si poteva avvalere, cioè ci possiamo avvalere già di strumenti legislativi che in qualche modo possono portare a conclusione appunto questa tipo di operazione. Io prendendo spunto appunto al rent to buy immobiliare che chiaramente è stato introdotto e che sicuramente ha portato a risolvere determinate problematiche in questo comparto, anche lì che in precedenza problematiche venivano risolte più o meno con gli strumenti che erano a disposizione e il legislatore è intervenuto per, diciamo, tipizzare, per normare appunto queste problematiche e anche per, come già più volte è stato detto, per stimolare appunto un comparto in crisi. Beh, ecco, dico, anche nel rent to buy di azienda domani possiamo trovare dei benefici se effettivamente viene introdotta una norma ad hoc e io mi ci sono messo, quindi ringrazio perché questo ha dato modo in qualche modo per cercare quali potevano essere i vantaggi di una norma del genere. Beh, ecco, ne ho individuati tre o quattro che appunto potrò riferire oggi. Il primo è sicuramente un problema che se il legislatore dovesse intervenire, un problema che si risolve in sede di bilanci aziendali. Perché? Perché effettivamente gli strumenti adoperati fino adesso non permettevano all'imprenditore che poi doveva redigere i bilanci della propria società di rappresentare effettivamente con la dovuta notizia e che in qualche modo anche trasparenza dei fatti, diciamo, che stava portando avanti al suo interno con un'operazione di affitto di azienda o di ramo d'azienda con magari un diritto di opzione alla fine di questo primo contratto. Perché? Perché effettivamente noi ci ritrovavamo a rappresentare nel bilancio dell'una o dell'altra parte con un'imputazione a conto economico del canone durante il periodo di conduzione anticipata dell'azienda che andava diciamo anche appesantire di costi correnti il bilancio, cosa che poi invece alla fine ci ritrovavamo, essendo appunto questi costi per canoni imputati durante gli esercizi, ci ritrovavamo alla fine, quando veniva esercitato il diritto d'opzione, siccome nel contratto di affitto di azienda con opzione d'acquisto solitamente si metteva che i canoni pagati andavano a scomputo del prezzo finale, beh, un prezzo irrisorio, a differenza appunto dell'uno e dell'altro, un prezzo irrisorio che era il valore dell'azienda che veniva poi imputato nel bilancio dell'acquirente. Beh, questo e di conseguenza in modo speculare lo stesso problema ce lo trovavamo dal punto di vista del bilancio formato dal venditore. Beh, allora, questo della sostanza del diciamo, dell'attenzione particolare da riservare alla sostanza, alla rappresentazione del bilancio delle nostre società, è un'attenzione che oramai è sentita da, ormai da vari anni. Principi contabili internazionali per varie, appunto, tipologie di contratti, che sia questo un leasing o il fair value, effettivamente richiamano al principio della sostanza, ma anche i nostri, appunto, principi contabili fanno lo stesso. Effettivamente l'esatta rappresentazione di un evento deve partire da quello che sostanzialmente si voleva ricercare. In questo caso io sto pagando una quota che era chiamata di canone, ma che in verità rappresentava anche per una parte il prezzo dell'azienda che poi domani andrò ad acquistare, e allora è giusto rappresentarlo in bilancio e che in qualche modo, se veramente c'è l'intervento del legislatore, venga tipizzata questa operazione. Io poi in bilancio avrò più facilità, perché lo dico, lo devo dire nel contratto, allora a questo punto di riportare in conto economico solo la parte che è il costo corrente per il canone e evidentemente portarlo a credito solamente per la parte corrispettivo che sto pagando come anticipazione al futuro acquisto dell'azienda. Al momento che poi io eserciterò il mio diritto di opzione, benissimo, questo credito mi si trasformerà, e solamente questo, mi si trasformerà in azienda, quindi in attivo patrimoniale che rappresenterà veramente il valore reale contrattualmente stabilito prima, appunto, dell'azienda che ho voluto acquistare. Quindi questo mi sembrava, appunto, un primo aspetto che ho visto poi giustamente richiamato anche nel libro, appunto, che mi avete dato e che è oggetto oggi della presentazione, della sua presentazione. Effettivamente è un problema sentito che normalmente, appunto, ci ritroviamo noi operatori a in qualche modo risolvere, magari anche con qualcosa di poco corretto, perché a posteriori non è mai facile, non è mai prudente, non è mai la soluzione giusta da prendere. Quindi questo deve avvenire prima, e quindi se viene in qualche modo, normato la procedura esatta da seguire nel contratto, quindi di questa ripartizione del corrispettivo pagato, ben venga secondo me, e quindi è una necessità secondo me sentita dagli operatori. Questa si trascina un altro aspetto, anche qui più o meno ho visto, sentito e riferito anche, mi sembra, nel libro, della finanziabilità. Perché? Perché effettivamente come mai gli operatori che vogliono acquistare e vendere, che vogliono acquistare l'azienda, diciamo, non fanno immediatamente subito il passaggio della compravendita dell'azienda o del ramo d'azienda? Perché effettivamente ci sono due ordini di motivi molto pratici. Il primo, che è quello, dice: ma aspettiamo, voglio testare effettivamente la redditività, la capacità di produrre reddito di questa azienda, e quindi mi riservo un periodo transitorio dove io pago il mio canone di affitto, e quindi stipuliamo un contratto di affitto d'azienda, dopodiché io sarò in grado di decidere, appunto, e quindi ho un diritto di opzione per acquistare o meno l'azienda di cui stiamo parlando. Il secondo motivo è proprio perché, legato a un discorso prettamente finanziario, non ho la capacità di pagare integralmente il prezzo al momento di un'eventuale compravendita, e allora aspetto che cosa? Effettivamente un periodo, lo stesso transitorio, di affitto d'azienda, per poi avere magari un importo anche inferiore da saldare al momento della compravendita, o magari un intervento di un finanziatore che in quel caso, anche lui verificato che l'imprenditore che ha condotto l'azienda per 3, 4, 5 anni, anche lì magari effettivamente lo dico veramente da pratico, un affitto d'azienda con un'opzione d'acquisto per 10 anni, io sinceramente non lo vedo possibile, poi magari sarà capitato sicuramente, ma non lo vedo possibile, perché per mille motivi. Prima cosa, per anche una durata media delle purtroppo delle nostre attività aziendali che purtroppo è molto al di sotto. E poi perché effettivamente chi vuole vendere, non si vuole trascinare appunto per 10 anni un contratto di affitto e poi domani magari trovarsi una piccola parte di residuo prezzo da incassare. Ma detto questo, effettivamente il fatto della finanziabilità è un altro aspetto molto importante, che effettivamente con un rent to buy d'azienda potrebbe in qualche modo essere lo strumento adatto, idoneo in questo momento particolare, tra l'altro di crisi economica diffusa, dove insieme a braccetto con un istituto finanziatore arriviamo a stipulare, anche questo butto lì un'idea chiaramente, a stipulare un tipo di contratto dove le parti effettivamente non sono solamente il proprietario dell'azienda e colui che vuole arrivare ad acquisirla, ma bensì c'è un intervento anche dell'istituto di credito bancario che si inserisce quale parte attiva e che insieme verificano effettivamente che quell'azienda è degna di essere affidata. Effettivamente il rent to buy ti permette di dire, bene, mi creo uno storico creditizio. Questo che vuol dire? Vuol dire che se io per 3 anni sono stato capace di pagare il mio canone, qualcosa di più perché ho pagato anche una parte di acconto prezzo, ben venga, almeno dovrebbe essere così, e qui siamo in una banca, si spera qualcuno ci ascolti, effettivamente ben venga che intervenga anche l'istituto finanziatore che dice benissimo, ti accompagno e io ci metto appunto fin dall'inizio appunto un impegno a poi a finanziare il residuo pagamento del saldo prezzo. Questo è... i due aspetti sono strettamente collegati perché ritornando al discorso della... rappresentazione di sostanza del bilancio, che cosa mi accade con un rent to buy dove io una parte di quello che sto pagando come corrispettivo lo mando, diciamo, a credito e non imputo tutto a conto economico? Che avrò dei bilanci più interessanti anche per l'azienda, perché sono più leggeri, chiaramente meno costi, più utili, più la società, diciamo l'impresa, si patrimonializza e quindi questo è un ulteriore vantaggio per chi decide poi domani anche di finanziare attraverso questa tipologia di contratto appunto l'imprenditore che diciamo in qualche modo ha il coraggio di scendere in campo e di comprare un'azienda e quindi il vantaggio è evidente. Terzo aspetto che dicevo e mi chiedevo appunto quali possono essere gli interessi di normare un rent to buy, sicuramente quello fiscale. È stato saltato piacevolmente da me perché perlomeno posso dire qualcosa in più sulla parte fiscale. Tante volte ci siamo trovati noi operatori, ma anche i notai stessi appunto a dover decidere proprio sulla convenienza di affrontare un contratto di affitto di azienda con poi l'opzione d'acquisto dove prolungandosi oltremodo oppure avendo un corrispettivo da pagare eccessivamente alto durante il periodo che magari può essere anche correttissimo ma poi arrivare ad un saldo prezzo che chiaramente è innegabile è troppo basso. Questo che cosa ha comportato spesso? Ha comportato che l'Agenzia delle Entrate purtroppo interviene sull'atto stesso. Perché? Perché è evidente che l'imposta di registro che alla fine del periodo di affitto, quando io decido di acquistare l'azienda e esprimo nel contratto un prezzo eccessivamente basso che non mi corrisponde nemmeno lontanamente a quello che è il valore venale di normale commercio appunto dell'azienda, è chiaro che mi interviene, come si dice, a gamba tesa e mi fa un accertamento. ha un risvolto quindi molto importante ai fini, diciamo, dell'applicazione dell'imposta registro, ma non solo, perché abbiamo visto che poi purtroppo contro qualsiasi applicazione di principi di applicazione della normativa sulle imposte dirette, anche per il venditore c'è la stessa preoccupazione, perché purtroppo viene considerato un occultamento di ricavi, non sarebbe giusto, lo ripeto, figuriamoci, ma anche da parte del venditore, che magari un tempo diceva ma a me interessa meno perché in fin dei conti vengo tassato sul corrispettivo incassato e il corrispettivo è questo, ne ho la tracciabilità e tutto, non basta. Allora, ben venga anche qui un intervento del legislatore, in questo caso sulla normativa tributaria, che magari, tipizzando il contratto di rent to buy, ci dice anche giustamente che si può fare, perché in verità quella parte di canone che prima era chiamato canone non è più solamente, è un corrispettivo che va appunto spacchettato, e noi ci ritroviamo in questo caso una corretta applicazione, e lo dico anche chiaramente ai notai, che spesso insieme appunto ci troviamo a dibattere, perché la volontà magari dei nostri clienti sarebbe quella di portare in fondo un'operazione che magari la convenienza l'avrebbe, però noi e i notai ci mettiamo, diciamo, di traverso, perché sappiamo che poi ci sono delle conseguenze che fanno perdere quel vantaggio, diciamo, procurano quegli ulteriori costi che magari inizialmente non erano prevedibili, che derivano appunto da accertamenti fiscali. Una precisazione così solamente anche qui per avanzare un'ipotesi di rent to buy di azienda e quindi di pagamento del corrispettivo, chiaramente come deve essere trattato? Deve essere trattato dal proprietario dell'azienda quel corrispettivo incassato, spacchettandolo, non come si faceva adesso che appunto veniva emessa una fattura per l'intero, ma bensì la fattura con IVA, con l'applicazione dell'IVA, sarà solamente sulla parte che è veramente canone, l'altra parte no, chiaramente sarà solamente assoggettata a imposta e registro quando io poi, decidendo di appunto optare per l'acquisto, mi ritroverò appunto il prezzo residuo da pagare, e quindi giustamente non ci sarà una doppia imposizione, cosa che invece appunto, ripeto, appunto questo rischio oggi c'è. Quindi ben venga anche qui per questa soluzione normativa, se il legislatore ci aiuta appunto a eliminare queste incertezze, che poi è vero, tante volte mandano in fumo un'operazione che magari da un punto di vista commerciale era interessante, è un peccato. Ultimo vantaggio, quindi vedete sono stato molto veloce, ultimo vantaggio che ho visto magari nella mia pratica professionale è quella individuata nelle procedure concorsuali, cioè diciamo in rapporto alle procedure concorsuali, essenzialmente nel fallimento. Sono anch'io curatore e quindi mi ritrovo a volte da una parte o dall'altra, però effettivamente il curatore deve fare l'interesse della procedura fallimentare, e gli viene incontro un articolo 79 che gli dice: benissimo, hai fatto un contratto d'affitto d'azienda? Bene, io 60 giorni da quando è stata dichiarata con sentenza appunto il fallimento di questa società, a dirti interrompo il contratto d'affitto d'azienda. E purtroppo si crea una situazione molto iniqua, perché magari il soggetto che aveva preso in affitto il ramo o l'intera azienda, con la possibilità anche magari di optare per un acquisto finale, si ritrova magari in prossimità del periodo di pagamento dei canoni, e il curatore che interviene purtroppo gli impedisce appunto di portare a conclusione questa operazione. Per un interesse sacrosanto della procedura, però veramente prevaricando ogni e qualsiasi, secondo me, interesse economico e commerciale generale anche poi. Beh, anche qui, sì, l'articolo 79 chiaramente prevede un equo indennizzo che però per averlo, vi assicuro, non è facile. C'è l'intervento del giudice legato che poi appunto lo individua. Sarò anche prededucibile, diciamo, come creditore e quindi magari teoricamente c'ho un vantaggio, però tutto questo, secondo me, se effettivamente fosse normato il contratto di rent to buy per le aziende, io mi ritrovo appunto in una stessa identica situazione di oggi, beh, forse posso dire, per garantire la continuità aziendale, questo è un favore che ci farebbe il legislatore, di o determinare l'indennizzo subito, certo, e senza dover passare da azioni giudiziarie che fanno perdere tempo, e quindi già io so, col mio rischio di impresa, che ho fatto un rent to buy, e domani, che purtroppo, in una situazione appunto spiacevole di fallimento del proprietario dell'azienda, mi ritrovo poi però qualcosa che è già quantificato, e io lo so in questo caso, o addirittura impedire, come più volte è stato detto per il rent to buy immobiliare, impedire l'interruzione del rapporto appunto con il soggetto che sta conducendo l'azienda. Ecco, io, questo poi appunto mi diceva giustamente la professoressa Valentino, dice, ma potrebbe essere applicabile quindi nella realtà il contratto di rent to buy per le aziende? Secondo me sì, se normato in un certo qual modo, colmando queste lacune che ci sono di natura tributaria, di natura appunto giuridica, e che vanno incontro proprio a esigenze di trasparenza e di sostanza, di una rappresentazione più veritiera dei bilanci dell'azienda, beh, secondo me sarebbe una ottima cosa, a mio modestissimo parere. Quindi, niente, io ringrazio di avermi invitato, perché è stato sicuramente un motivo di stimolo ad approfondire appunto queste argomentazioni che purtroppo, come dicevo, ci troviamo sempre a dover risolvere a consuntivo, quando il cliente già ci chiede che cosa fare. Quindi guardiamo se effettivamente conduciamo insieme questo percorso per arrivare appunto a una migliore applicazione di queste operazioni commerciali. Grazie.